piosamente si è riversato alla tentazione di usarle in senso ideologico. E per usare un problema storico in senso ideologico, normalmente lo si semplifica indebitamente, si mette in evidenza un solo aspetto, nella migliore delle ipotesi, quando non si inventano questi aspetti fondamentali. Però siccome la preoccupazione, come dicevo all'inizio, non è quella di fare l'apologetica di nessuno, se ci sono delle osservazioni che ho fatto, alcune questioni non del tutto perspicue, secondo me si può per un po' di minuti dedicarci a rispondere a queste domande. Prego.
Come dicevo l'altra volta, la tortura, siccome non mi ha parlato, mi diceva di ricordarmelo.
La tortura rientra, giustamente, rientra nell'ambito di questa procedimento, come entra normalmente nei procedimenti inquisitoriali dei tribunali normali. Quindi probabilmente in più di un caso è stata usata, ma certamente la preoccupazione fondamentale dei direttori degli inquisitori, cioè delle norme che venivano di generazione in generazione, come dire, redatte in modo sempre più approfondito, ed è seguendo questi direttori degli inquisitori che si vede come l'influsso della Chiesa va nel senso, diremmo noi, del garantismo, come dicevo l'altra volta. L'inquisizione è all'interno di un processo, di un complesso di tipo giuridico preoccupato sostanzialmente che non si tratti di una rappresaglia, che non si tratti neppure della semplice difesa della società, ma che si tratti della difesa della società, e questo è certamente l'elemento determinante. Se posso avere un merito nella conversazione fatta la settimana scorsa, è di avere indicato, secondo me con sufficiente chiarezza, che se si vuole vedere il fattore emergente del fatto inquisizione, non si deve andare al fattore coscienza personale e quindi libertà di opinione teologica, perché non è quello il punto di vista determinante. Il punto di vista determinante è l'impatto di una certa posizione di tipo teologico sul tessuto della società, tanto è vero che abbiamo visto l'Inquisizione è praticamente invocata a gran voce dall'autorità civile e dal popolo e solo secondariamente dall'autorità della Chiesa. Quindi l'autorità della Chiesa cerca di temperare, nel senso di una pedagogia e di una carità, quello che normalmente sarebbe stato vissuto semplicemente come difesa. La società si difende da coloro che ne mettono programmaticamente in crisi i fondamenti ultimi. Per esempio, le confessioni estorte con la tortura non venivano considerate valide nel processo inquisitoriale, mentre erano ritenute validissime nei cosiddetti processi civili o penali, che fino a una certa età della vita sociale europea sono più farse che non processi effettivi. Non mi spiego? Quindi la tortura, per quel tanto che si ricade all'interno di una certa procedura o di un certo clima socio-culturale, viene evidentemente utilizzata, ma certamente la Chiesa ottiene questo, e la tortura non diventi lo strumento normale per arrivare alla confessione. È chiaro? Anche qui la leggenda nera della Inquisizione invece vede enfatizzate al massimo i fenomeni, credo che si sia parlato, e così ci avviciniamo al tema di oggi, della tortura anche nel caso di Galileo. Tanti pochi mesi di reclusione li passò nella villa di campagna dell'arcivescovo di Firenze, il Piccolomini, in una situazione che lui stesso nelle sue lettere giudica estremamente confortevole. E finiti quei pochi mesi di, fra virgolette, carcerazione, lo spazio normale della sua abitazione fu la villa di Arcetri, dove già abitava prima di andare a Roma, no? Anche i salmi penitenziali, ve l'ho già detto, non li disse lui, ma li fece dire, col permesso della Chiesa, a sua figlia, che era suora di clausura. Quindi credo che non ci sia nessun terrorista o paraterrorista dei giorni nostri che abbia avuto, ma non terrorista, anche uno che è in corso nella giustizia per questioni di economiche o sociali, che sia stato trattato come sono stati trattati normalmente i prigionieri dell'Inquisizione. Evidentemente ci sono tutte le eccezioni del caso, perché... Prego.
Solo due parole sulla faccenda dell'Inquisizione spagnola che lei ha sfiorato.
L'Inquisizione spagnola l'ho volutamente soltanto sfiorata perché è la meno evidentemente riconducibile al contesto ecclesiale, ma è la più immediatamente riconducibile a un contesto di carattere politico. In fondo l'Inquisizione spagnola è lo strumento, non lo strumento, ma uno degli strumenti del contrattacco contro i musulmani, e meglio, quanto i musulmani hanno determinato nella Spagna meridionale, nel momento della cosiddetta riconquista. Quindi è uno strumento, anche gli storici più laicisti, quelli che hanno contribuito alla creazione della leggenda dell'Inquisizione, non si servono quasi mai dell'Inquisizione spagnola. Si servono dall'Inquisizione medievale o dall'Inquisizione controriformistica. Quindi io ho fatto questa scelta, che è un po' obbligata, perché non c'è più nessun storico che consideri l'Inquisizione spagnola fatto emergente o fatto significativo dell'impatto religione-società. È semmai un tentativo ben riuscito, non è necessariamente negativa, non credo che sia più negativa di quella del Medioevo, è però un fenomeno che trova il suo punto di vista esplicativo nella questione direttamente sociopolitica e direi nazionale, fra virgolette, cioè si capisce all'interno di un fenomeno in cui la Spagna diventa uno Stato in qualche modo nazionale.
Che tipo di lettura fa la cultura ebraica di questi movimenti con l'Inquisizione greca?
La cultura ebraica non fa una lettura, estremamente negativa, cioè è la lettura che fa della cristianità medievale come in fondo di una società che tende obiettivamente alla emarginazione, all'emarginazione del fenomeno. Del fenomeno ebraico come fenomeno sociale, no? C'è un punto significativo. L'Inquisizione, soprattutto durante la seconda metà del XIII secolo e la prima metà del XIV secolo, in Francia, nella Francia meridionale, quella di confine con la Spagna, e nei cosiddetti paesi della Lotaringia, e quindi di confine fra la Francia e la Germania, brucia con una certa sistematicità i Talmud, cioè i libri della legge, e brucia nel senso che non vengono avviati processi inquisitoriali, ma l'Inquisizione ordina la distruzione di questi Talmud. E anche questo è servito per dire che erano gli antefatti dei pogroms in cui bruciavano i libri, hanno bruciato e continuano a bruciare i libri i vari regimi. Per esempio i riformatori inglesi hanno bruciato quasi tutte le biblioteche di Oxford e di Cambridge, si racconta da cronache che in un solo pomeriggio l'Università di Oxford hanno bruciato 12.000 incunaboli con tutta la più grande tradizione filosofica classica e medievale. In effetti c'è una ragione di queste esplosioni, che sono evidentemente esplosioni che hanno una certa dose di razionalità, che i Talmud che cominciavano a circolare, perché seconda metà del XIII secolo, prima metà del XIV, comincia a rifluire in Occidente la cultura islamica e la cultura ebraica, e comincia a rifluire per l'opera fatta dalle grandi università spagnole, che sono università molte volte gestite in clima di vero, fra virgolette, ecumenismo. Il Talmud dà una interpretazione della legge fortemente negativa nei confronti dell'elemento non ebraico. Per esempio, viene affermato a chiare lettere che il rapporto di fiducia, il giuramento fatto con il Goim, e il Goim è quello che non è circonciso, non ha nessun valore, che le ricchezze dei Goim appartengono al popolo di Israele, che perciò sottrarre anche col furto opere che appartengono, beni che appartengono ai Goim, non è reato. Quindi in qualche modo, se voi tenete presente che l'Inquisizione medievale difende una società cristiana che si sta costruendo e la difende contro l'eresia catara che la mette in crisi nei suoi fondamenti, deve difenderla allo stesso modo nei confronti di una teoria non cristiana che dall'esterno cerca sostanzialmente di mettere in crisi anche qui la possibilità della convivenza. Ma l'Inquisizione non si è mai occupata di ebrei nel senso stretto, perché l'Inquisizione si occupa di cristiani che hanno deviato dall'ortodossia, che hanno un tipo di ideologia religiosa avversa al cattolicesimo. È chiaro? Bene, per quello che si può, data la tirannia del tempo. Allora, io ho fatto mettere dai miei amici del Centro Culturale di Milano, credo che sia rimasto, come sottotitolo Leggenda o Realtà. Galileo Galilei, leggenda o realtà. Vorrei formulare in partenza i termini della leggenda, e sono assolutamente convinto che leggendo i termini della leggenda, così come li ha formalizzati uno dei maggiori storici della questione galileiana, Luciano Benassi, nel volume che il Santo Padre ha fatto pubblicare alla fine dell'anno scorso come esito della ripresa totale della questione galileiana. Giovanni Paolo II ha investito una commissione specifica di cardinali e di studiosi, vescovi e studiosi, che in 10 anni hanno riformulato in termini essenziali la questione. La leggenda, sono convinto che mentre leggo i termini della leggenda vi evoco l'immagine di Galileo che avete studiato fin dal sillabario delle vostre elementari. Galileo fu colui che, volendo innovare il metodo di indagine nel regno della natura, trovò sulla sua strada la Chiesa cattolica e il suo apparato repressivo e oscurantista, l'Inquisizione. Da questa fu obbligato a una umiliante autoaccusa e sottoposto ad una lunga e dura carcerazione. Ma il suo esempio fu raccolto dagli spiriti più liberi dell'Europa e consentì di aprire la strada a quel sapere scientifico che ha rimosso la superstizione e ha beneficato l'umanità con i risultati delle sue scoperte. Forse bisognerebbe proprio commentarla pezzo a pezzo, perché tutte le parole di questo giudizio costruiscono veramente il sottofondo della coscienza del problema di Galileo che noi abbiamo. Quest'uomo che in fondo ha avuto soltanto la colpa di volere indagare direttamente la natura e ha creato un metodo sperimentale. Di fronte a questa libertà di ricerca ha trovato un apparato del tipo oscurantista, più reazionario e più oscurantista, l'Inquisizione, è stato perseguito in un campo in cui la Chiesa non doveva centrare, perché non si capisce perché la Chiesa debba centrare nel metodo sperimentale piuttosto che nel metodo deduttivo. Lo hanno costretto a dire che aveva sbagliato quando era evidente che aveva ragione, è chiaro, però per fortuna il suo messaggio è stato raccolto. È nata la scienza, è nata la tecnica in cui l'umanità degli ultimi secoli ha celebrato il suo trionfo. Siccome noi siamo gli epigoni di questo risultato, potremmo anche dire la scienza e la tecnica ha celebrato il suo trionfo, per cui un mese fa in Inghilterra sono stati bruciati 9.000 embrioni. Lo dico provocatoriamente perché è un aspetto della questione scientifica che spiega l'intervento della Chiesa. Allora, questa è la vicenda, la leggenda. La prima osservazione, il primo punto della mia conversazione di oggi è dire come sono andate effettivamente le cose. La questione di Galileo è una questione complessa, quindi innanzitutto occorre onestamente rendersi conto della complessità dei fattori in gioco. Forse conviene ricordare che Galileo nasce nel 1564, Nel 1565 finisce il Concilio Tridentino, incomincia quel grande fenomeno di ricomprensione della identità cristiana e quella nuova fase della cristianità che è una nuova missione. Mentre si svolge la vicenda galileiana sulla scena della cultura filosofica, teologica, scientifica, non ci sono soltanto dei piccoli lillipuziani, i gesuiti dello studio romano, secondo l'interpretazione tradizionale, e da solo il grande genio di Galileo, perché sono i tempi in cui vivono Tycho Brahe, Giordano Bruno, Francesco Bacone, Galileo, Keplero, Cartesio, Mersenne. Quindi un mondo che li ho citati consapevolmente, sia che siano credenti o no, cristiani o no, per dire che è certamente un periodo densissimo di provocazioni culturali, densissimo a un livello, quindi da un lato una cultura che si sta articolando e per la prima volta sta diventando pluralistica, questo è indubbio, ed è un fatto per certi aspetti scioccante, l'unità della cultura e l'unità del sapere dà luogo a un pluralismo di posizioni, di opzioni culturali. Secondo, in una fase in cui la cristianità, che è ancora fondamentalmente l'elemento determinante, anche se non più l'unico sul piano religioso, almeno c'è il contrappunto protestante e il contrappunto sostanzialmente religioso, che è molto meno forte, ma anch'esso è sostanzialmente in moto. Quindi un pluralismo culturale estremamente vivace. Una situazione sociale, culturale, sociale e politica gravemente compressa, la prima saggezza è mettere la vicenda nel suo contesto obiettivo. Il suo contesto obiettivo dice una situazione estremamente complessa dal punto di vista culturale ed estremamente complessa dal punto di vista ecclesiastico. La Chiesa non sarebbe intervenuta se non se ne fosse parlato nelle chiese. La Chiesa interviene nel 1616 perché dai pulpiti di Santa Maria Novella i domenicani, che sono anti-galileiani, anti-copernicani, discutono di queste cose durante le prediche. La Chiesa non sarebbe intervenuta se fosse stato un fatto eminentemente culturale nel senso ristretto della parola, ma quello è un tempo in cui la cultura ha ancora un forte impatto sulla vita sociale, passando proprio attraverso lo spazio delle convinzioni religiose. Quindi è un fenomeno complesso, in un momento culturalmente e socialmente complesso. Nel 1618, due anni dopo il primo intervento della Chiesa, che come vedremo finisce con un'ammonizione che dice: discuti pure del problema del moto della terra, ma come ipotesi puramente scientifica. E il cardinal Bellarmino, che è il cardinale che guida l'Inquisizione, dice: fai così, se fai così, finché non avrai elementi sufficienti per avvalorare, per dimostrare l'assoluta validità scientifica, discutilo come opinione, noi non potremo impedire a nessuno scienziato cristiano di discutere le sue opinioni scientifiche. Nel 1618 scoppia la guerra dei Trent'anni, che dura appunto 30 anni, che finisce con i trattati di Vestfalia, che rivoluziona l'aspetto sociale, politico, militare e religioso dell'Europa. Perché nel 1648 si formulerà un principio sostanzialmente anticattolico che dirà che la religione del singolo è la religione del suo principe. Anche questo è un fenomeno impressionante. Il 1648 mette realmente fine al Medioevo, è lì che finisce il Medioevo, non nel 1492 quando si scopre l'America, perché l'America si scopre sull'impeto della missione medievale, ma la consegna della libertà religiosa ai principi è veramente la modernità. Ecco, quindi il primo fattore è tenere realisticamente la questione nel contesto estremamente, come dire, complesso e provocante di questo secolo unico, il secolo che va dalla metà del XVI alla metà del XVII secolo, è il secolo che inaugura anche in modo traumatico la modernità. Secondo, è un fattore complesso in sé. Perché? Perché quello che appariva chiaro fino a Galileo era una unità dell'organismo del sapere. Il sapere era unitario. Unitario vuol dire con un ultimo riferimento alla fede, un ultimo riferimento alla fede, ma quest'ultimo riferimento alla fede si esprimeva come una unità di concezione filosofica, chiaro? C'era una filosofia comune, anche se non era formalizzata, non era il tomismo, come erroneamente si dice, o la scolastica per attaccare, non era una filosofia già obiettivamente formalizzata, ma era certamente una serie di convinzioni comuni di carattere metafisico che reggevano tutto il complesso delle conoscenze, dalla conoscenza morale alla conoscenza fisica, alla conoscenza etica, alle applicazioni di carattere politico. C'è una tendenza sistematica. Un Cartesio, che è un uomo nuovo, ha ancora l'idea che bisogna creare un nuovo sistema, ma pur sempre un sistema, una unità organica di sapere. Magari bisogna cambiargli il punto di vista, e si cercherà di cambiarlo, non più il popolo cristiano, ma l'individuo. Questo è il grande cambiamento. Ma nessuno ai tempi di Galileo può pensare che non sia necessario un organismo di pensiero in cui filosofia, teologia, scienza, cosmologia, politica convivono in maniera unitaria e articolata. E certo l'articolazione del sapere tradizionale è un'articolazione deduttiva, è chiaro? Si deduce dalla concezione teologica e filosofica ultima i processi di conoscenza e le soluzioni dei vari campi. Galileo rappresenta un fattore di disarticolazione di questa unità del sapere. Consapevolmente o meno, io in base alla lettura dei documenti che feci quando facevo lo studente liceale e poi di tutto quello che in questi anni ho potuto seguire, compreso l'ottimo volume, e io non volevo, quando l'ho visto uscire dicevo è inutile che faccia la lezione, perché quello che dico è semplicemente una espressione molto elementare di quella serie di contributi molto significativi contenuti nel libro Galileo Galilei, mito e realtà. Galileo disarticola questa unità del sapere almeno in due punti. Primo punto, per lui la scienza è un tipo di conoscenza assoluto, quindi non più un sistema, ma la scienza come la vera conoscenza. Per questo, contraddetto da tutta la cultura del tempo, lui si vuole attribuire la qualifica di filosofo. Non c'è nessun contemporaneo suo che gli attribuisce la qualifica di filosofo. Egli vuole essere filosofo perché per lui la filosofia è la conoscenza della natura dal punto di vista scientifico. Quindi c'è un tentativo di rifiuto della scientificità del sapere tradizionale, teologico e filosofico che sia. È come prendere un fattore dell'organismo del sapere precedente e dire questo è l'assoluto, tutto il resto non conta più. Galileo ha certamente fatto questa operazione, che è un'operazione di tipo fondamentalmente epistemologico. Ed è più rilevante ai fini della cultura, non ai fini della scienza, ma ai fini della cultura è più rilevante che l'aspetto del metodo sperimentale. È più rilevante anche che tutte le scoperte di carattere fisico, di carattere matematico abbia fatto. E tra l'altro questa scienza è una scienza che è insieme matematica e fisica. Quindi è come dire, non più l'organismo del sapere, basta la scienza. Non più tutto l'organismo del sapere, basta la scienza. Secondo punto di disarticolazione è l'aspetto cosmologico, è l'aspetto, cioè, della immagine dell'universo, che è quello su cui si è concentrato poi il grosso della polemica. Il grosso della polemica, dall'intervento del 1616 alla condanna del 1633, è sui massimi sistemi, cioè sulla concezione cosmologica ultima. Tutti noi sappiamo che esisteva una concezione tradizionale, per quanto fortemente corretta con l'andare del tempo, che era quella sostanzialmente di tipo aristotelico o tolomaico, in cui sostanzialmente era affermata la centralità della Terra e la rotazione di tutti gli astri, Sole compreso, attorno alla Terra, con una serie di giustificazioni che erano certamente insieme, attenti all'unità sistematica del sapere, erano insieme di carattere scientifico, erano di carattere cosmologico, erano di carattere filosofico. Contro questa, e non solo a partire da Galileo c'era un tipo di cosmologia radicalmente diversa, di carattere copernicano, che vedeva esattamente invece al centro dell'universo il Sole e la Terra e il resto del sistema solare ruotare attorno a lui. Questo tipo, la visione tolomaica, nell'unità del sapere tradizionale, si appoggiava anche a una certa esegesi di carattere biblico. Quindi confinava e si supportava con una certa concezione della Bibbia in cui sembrava che questa immagine tolomaica del sistema fosse confermata da alcune espressioni specifiche della Sacra Scrittura. Allora, questa la domanda, la richiesta di Galileo, esplicita nella pubblicazione del dialogo sopra i massimi sistemi, è sostanzialmente questa: cambiamo totalmente l'organismo del sapere. Cambiamo totalmente l'organismo del sapere, mettiamo in posizione privilegiata fino ad essere esclusiva la scienza. Superiamo la cosmologia tolomaica, superiamo l'esegesi tradizionale della Chiesa. Capite cosa rappresentava Galileo? Galileo rappresentava un superamento, una disarticolazione dell'unità del sapere che chiedeva, invece della filosofia e della teologia, la scienza della natura. L'esegesi letterale no, una esegesi di carattere sostanzialmente morale, esemplare. È una intuizione formidabile, positiva questa, il Papa gliel'ha riconosciuto. Era più acuto esegeta Galileo che gli esegeti del suo tempo, perché capiva che la Bibbia non deve spiegare come funzionano le cose in cielo, ma come si va in cielo. Ed è un'espressione tradizionale che Galileo fa sua nella lettera a Don Benedetto Castelli e a Madonna Cristina di Lorena, la mamma del Granduca. No? Però è un'esegesi di tipo fondamentalmente esemplare e quindi sostanzialmente pietistico-moralistico. Dietro c'è certamente un influsso del protestantesimo. Chiede questo. I dotti che la Chiesa coinvolge per risolvere una questione che ha degli aspetti religiosi, culturali, sociali e anche politici. I dotti cosa rispondono? Non ci sono sufficienti ragioni scientifiche per modificare dall'oggi al domani l'organismo del sapere. Perché? Primo, perché la scienza non è assolutamente detto che sia l'unico modo di conoscere. Deve trovare il suo campo di azione, la sua metodologia, deve rinnovare i rapporti con la filosofia e con la teologia, ma non è assolutamente chiaro in che senso e in che modo la scienza sia l'unico modo di conoscere. Meno male che la Chiesa ha detto così nel 1632, altrimenti saremmo dominati ancor più dai robot di quanto non siamo dominati oggi. Meno male che la Chiesa ha detto nel 1632: l'approccio alla realtà non è solo quello di tipo quantitativo, fisico, matematico e a eliminazione di quelli che il buon Galileo chiamava semplicemente le essenze, cioè le qualità secondarie, a cui non badava perché non si possono conoscere. Ma le qualità secondarie sono il problema del destino dell'uomo, per esempio. Le qualità secondarie che lui non voleva studiare perché non si potevano tradurre in termini matematici è perché l'uomo nasca, qual è il senso della sua vita, il destino della sua vita, come deve comportarsi. Per fortuna, dico io, nel 1996 una realtà culturale e morale come quella della Chiesa Cattolica ha detto: calma amico, la scienza è una cosa importante ma non è tutto. Secondo, questo confronto fra le due cosmologie è un confronto estremamente significativo, ma in cui, a ben vedere, come dire, l'ago della bilancia non pende in maniera assolutamente esauriente da nessuna delle due parti. Le prove che si possono addurre per la conferma della visione copernicana della realtà non sono assolutamente più determinanti di quelle che possono essere addotte e sono state addotte per secoli per la cosmologia di tipo tolomaico. Le osservazioni di Galileo di carattere puramente fisico, per esempio le maree, sono assolutamente sbagliate. Le osservazioni di carattere fisico, se non si arriva fino alla legge della gravitazione di Newton e se non si arriva fino allo studio dell'aberrazione delle ellittiche stellari, non sono convincenti. Sono un inizio di cammino, ma non sono convincenti. Chi aveva la responsabilità, che aveva da secoli la responsabilità dell'insieme dell'organismo del sapere, non poteva impunemente mettere a repentaglio la stabilità di questo organismo a fronte di posizioni che erano ancora largamente discutibili. È soltanto nel 1687, quindi 50 anni dopo che si è concluso il fenomeno galileiano, che escono i principi di Newton sulla gravitazione universale. È del 1725, quasi un secolo dopo la scoperta di Bradley sull'aberrazione astronomica, ma si deve arrivare a metà del XIX secolo per definire compiutamente la vicenda cosmologica. Ecco, io non voglio dire, e lo dirò subito, che hanno fatto bene a dire tu hai sbagliato, ma avevano grandissime ragioni per farlo. Tu hai sbagliato, ma questo poteva non interessare alla Chiesa, l'aspetto propriamente scientifico. E infatti nel 1616 gli hanno detto l'aspetto propriamente scientifico non ci interessa, studia. Hanno detto questo aspetto scientifico che tu hai studiato e continua a studiare non ha ancora una adeguata valutazione di carattere scientifico e tu in forza di quella che ancora non è poco più che un'opinione, chiedi al complesso culturale cattolico di cambiare totalmente la sua fisionomia. Questo è assolutamente imprudente. La condanna del 1633 è un fenomeno non di carattere dogmatico, non si dice tu sei eretico, è una presa di posizione molto più giuridico-amministrativa. Non è prudente una diffusione di questa posizione cosmologica per le implicazioni di carattere scientifico, di carattere filosofico, di carattere esegetico che questo comporta. La dimostrazione che questo punto di vista, quindi che accerta la complessità del fenomeno e accetta la sproporzione fra quello che in fondo Galileo chiedeva e che non poteva essergli concesso così, perché la concessione di quello che egli fondamentalmente chiedeva, e lo si vede bene quello che chiede, nella struttura del dialogo sopra i massimi sistemi, perché la posizione del copernicano è così dura, è così intransigente, è così sostanzialmente irosa nei confronti di qualsiasi altra posizione. Per esempio, un fenomeno significativo da questo punto di vista è la posizione che hanno avuto nei confronti di Galileo i gesuiti dello studio romano. Lo studio romano è l'embrione di quella che poi diventò la facoltà teologica gregoriana sotto Gregorio XIII, appunto. È la struttura culturalmente più adeguata che la Chiesa Cattolica, che i gesuiti danno alla Chiesa Cattolica nel momento della grande ripresa culturale. Quindi leggere lo studio dei gesuiti di Roma del 1613 come una cosa incartapecorita, dove ci sono soltanto delle vecchie cariatidi che sono alla difesa di un sapere astratto, che non guardano nel cannocchiale per non vedere i pianeti, è una cosa assolutamente inconcepibile. Era il punto più vivo della cultura cattolica, che ha avuto nei confronti delle ricerche di Galileo una grandissima stima, una grandissima capacità di incoraggiamento. Quando egli va a Roma nel 1616 è accolto col massimo degli onori, è messo in condizioni di lavorare in Roma, viene fra virgolette raccomandato al Granduca come matematico e filosofo alla facoltà, all'università di Pisa. E il consenso che questa struttura totalmente all'avanguardia, i gesuiti erano passati da una trentina nel 1543, quando nascono con le professioni dei voti di Sant'Ignazio a Montmartre, al Sacro Cuore di Montmartre, all'inizio del XVI secolo erano passati da 60 a 2000. All'inizio a metà del XVII secolo sarebbero stati 12.000. Quindi è una realtà religiosamente, culturalmente e impetuosamente in azione. Non è lo scontro fra il sapere culturale stantio, ridotto, accademico, bacchettone, incapace di qualsiasi novità, e il nuovo. È una polemica di carattere culturale che coinvolge i punti più alti della cultura del tempo. È all'interno di questa cultura più ampia che si dice la vicenda è prematura. Cambiare parere su questa vicenda è imprudente, non ci sono gli elementi. E si dice non ci sono gli elementi attraverso una disamina profondamente impegnata, intelligentemente impegnata. Certo, ci può essere uno che abbia capito più o meno la questione, ma il contesto dei gesuiti ha accettato fino in fondo la provocazione di Galileo, si è misurato con la provocazione di Galileo, non ha creduto di poter essere messo in discussione più di tanto da una vicenda che in positivo era molto, molto, molto discutibile e aveva delle pretese esorbitanti. Ecco dove sta la questione galileana. In sé per sé la questione era molto iniziale, ma aveva un impatto, una conseguenza di carattere teologico, di carattere filosofico, di carattere esegetico e direi al di là di tutto di carattere epistemologico, se per epistemologia si intende la struttura ultima del sapere, la connessione fra i vari campi di sapere, devastante. Io non credo che si possa attribuire a quegli uomini che hanno detto noi non accettiamo questa provocazione nelle sue conseguenze di essere stati tardi, inintelligenti o addirittura di avere invaso il campo di competenze che non erano proprie. Mi pare che si debba dire che su questo punto era necessaria una ulteriore ricerca, una ulteriore serie di ricerche che, accertandosi che la situazione scientifica, in particolare quella cosmologica, era completamente nuova, allora si dovevano tirare le conseguenze anche sui campi filosofico, teologico, esegetico, quanto aveva già, per esempio, previsto Sant'Agostino. Quanto aveva già previsto San Tommaso quando aveva detto se la scienza ci dimostra in modo incontrovertibile che le cose stanno in un modo diverso da quello che è attestato dalla Sacra Scrittura, bisogna tornare alla Sacra Scrittura e rendersi conto che forse la Sacra Scrittura lì dice non come sono andate le cose, ma una cosa diversa da come sono andate le cose. Questo all'inizio del XIII secolo, a metà del XIII secolo. Questa è la vicenda galileiana. Una realtà che in sé e per sé era assolutamente iniziale, ma che conteneva per il momento in cui si viveva, per le difficoltà che c'erano e per le prospettive che si aprivano, delle richieste esorbitanti su cui non sarebbe stato ragionevole cedere. Difendendosi da queste richieste esorbitanti, l'Inquisizione ha difeso il livello a cui la cultura di quel tempo era arrivata. Difendendosi da queste richieste esorbitanti e scientificamente immotivate, la Chiesa non ha fatto un'operazione di chiusura alla ricerca. La Chiesa ha semplicemente difeso quello che era consolidato e quello che era largamente condiviso dalla più alta cultura del tempo. Con una osservazione che secondo me deve essere formulata con estrema chiarezza, che dal punto di vista esegetico l'intuizione di Galileo è stata veramente profetica. Galileo ha chiesto all'esegesi cattolica di mettersi sulla strada non dell'uso della Sacra Scrittura ai fini della giustificazione di una visione cosmologica o filosofica, ma ha chiesto all'esegesi cattolica di mettersi, come secondo l'antica tradizione dei padri, sul piano della esplicitazione sempre più profonda del messaggio della salvezza. E questo è certamente un fatto in cui si può dire che Galileo era più avanti dei teologi del suo tempo. Che cosa, questa, io credo che sia così, la cosa sia perfettamente comprensibile. Ci sono stati nella storia, non solo della Chiesa, ma di tutta la società, momenti di scontro e di fatica e di dialettica di questo tipo. Io sfido qualsiasi di voi a citarmi un altro caso di una agenzia, di una realtà non religiosa, laica, in cui si sia comportati con la stessa prudenza, con la stessa ampiezza di documentazione, con lo stesso rispetto dei punti di vista e tentando di tenere presente il massimo del consenso scientificamente esibito. Non certo il potere laico e statale che negli ultimi secoli ha invece pesantemente condizionato e ricattato la cultura e la scienza ai fini del proprio interesse di tipo ideologico-politico. La vicenda poi sul piano processuale direi che ha addirittura i contorni non di una lite, ma di una discussione in famiglia. Di una discussione in famiglia fatta, quello che io ho chiamato per l'Inquisizione il garantismo, qui diventa una cosa realmente da famiglia. Nel 1616, torno a ripetere, le prime denunce che vengono fatte perché la questione non si può tenere in campo propriamente scientifico e invade il campo della cristianità. La Chiesa vede che questo è un altro ulteriore problema di possibile divisione del popolo cristiano, già diviso. È il popolo cristiano che si divide sulla base di concezioni cosmologiche, mi spiego. Questa prima vicenda nel 1616 si conclude, non è propriamente un processo, non si è realizzato un processo sulla valutazione di una interrogazione fatta a Galileo mentre è presente a Roma per le sue ricerche. Il cardinal Bellarmino gli va il monitum, cioè l'invito a mantenersi nel campo della scienza, quindi a non esercitare una pressione disarticolante l'organismo del sapere. È chiaro? Tu sei uno scienziato, fai lo scienziato. Non pretendere di fare contemporaneamente il filosofo, il teologo e l'esegeta e di dire a tutta la cristianità che occorre un nuovo sistema, o meglio, che la scienza sia il principio sistematico universale, cosa che neanche Cartesio avrebbe tanto facilmente concesso. Certamente non avrebbe concesso Leibniz e siamo nel secolo successivo. Quindi è un principio organizzativo del sapere che è in anticipo di due secoli sullo scientismo, perché c'è un aspetto per cui Galileo è anche all'origine dello scientismo moderno. L'invito a non diffondere indebitamente la cosmologia di carattere copernicano viene obiettivamente disattesa da Galileo, che pubblica nel 1631 il dialogo sopra i massimi sistemi, viene pubblicato sulla presunzione o sul presentimento che l'autorità ecclesiastica sarebbe stata questa volta favorevole, perché regnava il pontefice Urbano VIII, cioè il cardinal Maffeo Barberini, fraterno amico di Galileo e che aveva avuto nella sua fase giovanile più di una preferenza di carattere copernicano. Galileo ritiene quindi che la chiusura esercitatasi nel 1616 era superata, pubblica senza il permesso del maestro dei Sacri Palazzi, a cui invece avrebbe dovuto sottoporre le ricerche dopo il monitor del 1616, la pubblicazione avviene in Pisa nel 1632, due copie del dialogo sopra i massimi sistemi arriva a Roma il 12 aprile, nel gennaio del 1633 Galileo viene convocato a Roma, in condizione della sua età non più giovane non viene ristretto nel carcere del Sant'Uffizio ma abita presso amici a Roma. Il 12 aprile del 1633 pronuncia la biura, la quale ha un valore morale, cioè accetta l'intervento della Chiesa che gli chiede di non partire dall'affermazione scientifica per non coinvolgere tutta la vicenda filosofica ed esegetica. È indubbio che la cosa, Il rifiuto della tesi copernicana, visto che si trattava non di un processo di carattere dogmatico, ma di un processo di carattere disciplinare, è molto elementare, è molto essenziale, e forse questo è il limite culturale, non del processo ma della condanna, che la condanna è esibita in termini che sono semplicistici. Siccome Copernico è smentito dalla Bibbia, Copernico è sbagliato. Ma è la formulazione semplicistica e per certi aspetti limitante, non dice il limite del processo, cioè di tutta la traiettoria che è stata condotta. È una formulazione sbrigativa, perché a quello che interessa ai cardinali del Sant'Uffizio non è definire come stanno le cose, ma dire che non ci sono sufficienti ragioni di carattere scientifico per cambiare la visione tradizionale, esegetica e filosofico-scientifica. È chiaro? Quindi sarebbe sbagliato leggere una condanna di poche righe che non ha una preoccupazione di carattere scientifico ma una preoccupazione di carattere amministrativo, come se si trattasse dell'esito totale della ricerca. Non è l'esito totale della ricerca, è ciò che viene intimato alla fine di un processo che è stato invece sul piano scientifico estremamente provveduto e avveduto. Galileo non viene carcerato neanche dopo, torna da prima a Firenze, poi ad Arcetri, siccome quel che ho detto. La vicenda è tutta qui. Non è più di qui, ma non è meno di qui. Si tratta di un intervento della Chiesa in ordine su una vicenda personale, di ricerca personale, ma in ordine a una complessità di fattori di carattere ecclesiale, culturale. Sproporzione fra ciò che si dimostra e ciò che si chiede. La Chiesa risponde: quando sarà chiaro, assolutamente chiaro, sul piano scientifico quello che dimostri, cambieremo eventualmente quello che dobbiamo concederti. Ma fino a che non si realizza con chiarezza il primo punto, è assolutamente imprudente che noi mandiamo al macero una realtà di sapere, un organismo di sapere che fino adesso ci è servita. E fino adesso ci è servita lodevolmente, perché è questo organismo di sapere che ha assicurato l'unità culturale del mondo cattolico. È questo organismo di sapere che rappresenta il punto di riferimento sostanziale che ha sancito la comunione dei popoli e delle nazioni sul piano culturale. È facile distruggere. Il problema della Chiesa è sempre stato chiedersi a che condizioni distruggere e che quali erano le ragioni effettive di ciò che si modificava, di ciò che si sostituiva. E qui voglio fare l'ultima osservazione, che è quella di cui mi assumo integralmente la responsabilità, perché mi sembra che rappresenti un fattore nuovo anche in rapporto a quello che è stato scritto anche di intelligente e per certi aspetti di definitivo in campo cattolico, soprattutto dopo questa commissione convocata da Giovanni Paolo II. Io credo che noi non dobbiamo assolutamente guardare Galileo soltanto in rapporto al passato e al suo presente, ma dobbiamo guardare Galileo in rapporto al futuro. Il futuro di Galileo è il nostro immediato passato e il nostro presente. Non sarebbe una comprensione, assolutamente una comprensione storica, se noi ci limitassimo a capire cos'è successo nel 1633. Ma se quello che è accaduto nel 1633 non getta una luce su quello che è accaduto nel 1944-45 o su quello che accade nel 1996, cos'è accaduto? Certamente per un movimento di pensiero messo in atto da Galileo è accaduto che la scienza è diventato realmente il punto di vista definitivo dal punto di vista della conoscenza, e la scienza si è sostanzialmente assunta negli ultimi due secoli il compito di essere il criterio di riferimento ultimo di ogni tipo di conoscenza. La filosofia è diventata una filosofia prevalentemente di carattere scientifico, ha visto nella scienza il suo esempio fondamentale. Kant voleva una morale scientifica, Hobbes voleva una politica scientifica. È certamente sulla base di questo scientismo che partono le pretese delle ideologie contemporanee di dare una visione totalmente scientifica dell'uomo, della natura dell'uomo, della società e della storia. E questo è un dato di fatto. È un dato di fatto che lo scientismo viene utilizzato da un individuo che ritiene di avere in sé le risorse per capirsi adeguatamente e per trasformare la realtà. Quindi che non la scienza galileiana, ma lo scientismo messo in atto anche da essa, è funzionale all'ideologia dell'individualismo moderno, come un individualismo scientifico, razionalistico, scientifico e tecnologico. Non si possono evitare queste osservazioni. Sono osservazioni che la storia impone. L'età moderno contemporanea è un'età di scientismo e di tecnocrazia in cui il punto di vista scientifico è servito all'espressione del potere dell'uomo su di sé, sulla realtà e sugli altri uomini. Così che ci dobbiamo chiedere oggi, ci chiediamo oggi, e se lo chiedono non solo il Papa, ma le persone più intelligenti della cultura di ogni segno, soprattutto scientifica, che cosa è necessario alla scienza perché la scienza non diventi uno strumento di oppressione. Occorre che la scienza recuperi un nesso con l'etica, recuperi un nesso con le preoccupazioni morali, recuperi un nesso con le preoccupazioni religiose, perché la scienza non fissa gli obiettivi ultimi della ricerca, la scienza non crea il destino dell'uomo, la scienza non riesce neanche a fondare il valore della persona umana, quindi ha bisogno di qualche cos'altro cui stare collegata. Ma scusatemi, la Chiesa quando è intervenuta su Galileo cosa ha detto? Hai bisogno di qualche cos'altro cui stare attaccato. Hai bisogno di qualcos'altro con cui misurarti. Hai bisogno di qualcos'altro con cui confrontarti, perché la scienza non è un soggetto, ma la scienza è uno strumento, ha bisogno di un soggetto. Ha bisogno di un uomo che se crede in Dio e rispetta il suo simile, usa la scienza per affermare il bene. Se non crede in Dio e non ama il suo simile, vende il suo brevetto a chi lo usa per costruire la bomba atomica e distruggere in pochi istanti centinaia di migliaia di persone. Il 1996 dice e grida che la scienza non è tutto, non solo che la scienza non è tutto, ma che se non ci sono certe condizioni di carattere etico e spirituale, la scienza può distruggere l'uomo. Nel 1633 la Chiesa, intervenendo su Galileo, l'aveva già detto, affermando che toccava alla Chiesa preoccuparsi non degli aspetti analitici della ricerca scientifica, ma delle conseguenze antropologiche, morali e sociali della ricerca. La Chiesa ha ricordato con 3 secoli di anticipo che nessun scientismo è buono, perché lo scientismo è buono su un altro presupposto assolutamente infondato, che l'uomo sia naturalmente buono. La scienza sarebbe totalmente buona su un presupposto che è inaccettabile, che l'uomo sia totalmente buono. Perciò, se guardiamo, perché mi sono sempre piccato di avere una certa logica, se guardiamo Galileo nel suo tempo, io non credo che nessuno debba stracciarsi le vesti. Non è stato trattato meglio né peggio, fondamentalmente è molto meglio di quanto non siano stati trattati gli scienziati che hanno avuto a che fare per questioni di carattere scientifico con realtà di potere. Non è stato trattato certamente peggio. Gli scienziati che hanno avuto a che dire con i governi totalitari degli ultimi 2 secoli non hanno passato gli ultimi anni della loro vita nella loro casa di campagna. Non sono stati certamente circondati da affezione e da rispetto come è stato circondato Galileo negli ultimi giorni della sua vita. Ma se guardiamo Galileo in rapporto al futuro, dobbiamo riconoscere che l'intervento della Chiesa è stato profetico.
Dobbiamo riconoscere che l'intervento della Chiesa ha problematizzato, ha messo in crisi una fuga sull'assolutizzazione dell'aspetto tecnologico-scientifico, che in quanto si è avverato rappresenta il più grosso pericolo sulla vita dell'uomo d'oggi. E la cosa più preoccupante è che quelli che sono stati accesamente anticattolici per la questione galileana abbiano fatto poi le manifestazioni inalberando i cartelli "meglio rossi che morti", che era esattamente l'ultima conseguenza della posizione galileiana. La scienza non è tutto. La scienza può distruggere l'uomo se non è in mano a uomini che sanno il senso della loro vita. Il senso della loro vita non si impara dalla scienza. Per questo la scienza non è il sapere universale. Questo disse la Chiesa intervenendo su Galileo. Sarà intervenuta con la ruvidezza dei tempi, sarà intervenuta con le preoccupazioni di chi non doveva soltanto mettere a posto le vicende fra gli scienziati del suo tempo, sarà intervenuta con le preoccupazioni che avevano il Papa e i cardinali, che era di guardare tutta la vicenda della cristianità sottoposta a sfide di carattere terribile. Certamente però, se dobbiamo giudicare la questione a partire dal 1996, dobbiamo ringraziare Dio che sia stata messa almeno una remora a una giustificazione dello scientismo che avrebbe reso gli ultimi secoli più gravi e più densi di pericoli per l'uomo e per il suo destino di quanto non siano già stato. Come accennato così bene nelle pagine da 81 a 85 del testo che ho citato, e che riportano le conclusioni di un fascicoletto scritto integralmente da studenti liceali di quegli anni sul problema di Galileo, il problema allora è il rapporto fra lo scienziato che cerca e il contesto ecclesiale. Il problema è che lo scienziato può soltanto in un modo liberarsi dalla tentazione di idolatrare il prodotto delle sue mani e quindi di pensarsi come il padrone del mondo. In un solo caso può essere difeso da questa tentazione. E se appartiene a un contesto più ampio di lui, a cui riconosce la responsabilità di guidare la sua vita, a cui riconosce la responsabilità di intervenire anche nel campo delle sue attività, non perché la Chiesa sappia più scienza di Galileo, ma perché la Chiesa vede più profondamente di Galileo il rapporto fra quello che egli sta studiando e il destino di Galileo e il destino degli uomini. Uno scienziato che accetta di vivere la sua ricerca scientifica dentro un contesto come questo, come tutti gli scienziati, è sottoposto alla possibilità di realizzare, di riuscire o di non riuscire, ma la sua vicenda si svolge in una sostanziale tranquillità di carattere etico e di carattere culturale. Lo scienziato che pretende di essere l'inizio e la fine del mondo perché egli possiede i termini della ricerca che conduce è uno scienziato che può produrre, al di là delle sue intenzioni, dei disastri più grandi dei beni che pur produce. Anche questo è un aspetto da tenere presente. Galileo, obbedendo, ha reso un grande servizio alla Chiesa e alla scienza. Piegandosi a un intervento che in termini obiettivi poteva essere discutibile, più come forma che come sostanza, ha certamente dato l'esempio che se un uomo, un cristiano, affida la sua vita e quindi anche il contenuto della sua ricerca a una logica più vasta della sua, dà alle sue ricerche un valore e un destino più certo che se le affidasse esclusivamente alla propria capacità. Credo dunque che se proiettiamo il problema di Galileo nel nostro presente abbiamo una lezione che è profondamente attuale e che chiede a ciascuno di noi di vivere i nostri interessi e le nostre attività non in modo individualistico e presuntuoso, ma di vivere i nostri interessi e le nostre capacità in dialogo con quell'ambito che, proponendoci il mistero della salvezza, costituisce anche la compagnia più educativa per i nostri giorni. E anche questo, io credo, sia una lezione profondamente attuale della vicenda di Galileo. Grazie. Forse c'è tempo per una domanda.
Volevo chiedere quali sono state le conclusioni della commissione che hanno riconosciuto come sbagliata la posizione della...
Tutte quelle che ho detto io, fino all'ultima, che è invece la mia posizione sul presente e sul futuro.
Ovviamente solo sull'esegesi.
Solo sull'esegesi, che è l'unica cosa in cui obiettivamente nel confronto, come dire, c'è un aspetto per cui si poteva dire non è così necessario scomodare la Bibbia per difendere la posizione copernicana. Comunque se ci sono altre domande, come già oggi, la prossima volta. Prego. Sì, infatti Galileo è un giano bifronte, non è soltanto uno scientista. Tutta la sua, e l'ho detto alla fine, mi pare che egli comunque sia stato un figlio obbediente della Chiesa. Ah, nel senso dell'etica naturale o della filosofia, ma lì a quel livello no, invece egli attribuisce alla scienza un carattere innovativo per cui le questioni etiche non sono in qualche modo di carattere razionale o scientifico, ma sono di carattere emozionale o comunque di carattere religioso, perché c'è un influsso secondo me del protestantesimo. Comunque se ci sono altre domande riprendiamo da questa.